detto: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Ecco, il Signore non vuole che noi siamo nell'ignoranza circa il futuro, nell'ignoranza circa quello che accadrà dopo la morte. La maggior parte della gente, quasi tutta la gente, è nell'ignoranza e brancolano nel buio. E perché? Perché non hanno alcuna certezza, non hanno alcuna sicurezza di quello che accadrà dopo. Ecco, il Signore vuole farci sapere cosa accadrà dopo. Perché ce lo vuole far sapere? Beh, innanzitutto perché questo ci dà pace, ci dà serenità. Secondo, perché questo ci consola, ci conforta, come dice l'Apostolo alla fine del brano. E terzo, perché possiamo aiutare gli altri a conoscere quello che accadrà. Abbiamo visto tantissime cose riguardo a questo tema che non possiamo assolutamente ripetere per questione di tempo. Tra l'altro stamattina, se Dio vuole, voglio finire. Ci siamo fermati più o meno qui la volta scorsa, cioè ci siamo fermati all'elenco dei motivi per cui noi crediamo che Gesù Cristo tornerà a rapire la sua Chiesa prima della tribolazione, cioè prima dei famosi 7 anni di giudizio sulla terra. Dunque, per questo motivo parliamo di pre-tribolazionismo, cioè siamo convinti che questo accadrà prima della tribolazione. La tribolazione, che abbiamo visto, è un periodo di 7 anni distinto in 2 parti precisissime, matematiche, e dunque noi crediamo che il rapimento avverrà prima di questi 7 anni. Abbiamo visto 10 motivi principali, non sto qui a ripetere quello che ho detto già riguardo ad alcuni di questi motivi. Primo motivo, abbiamo un evento storico di portata mondiale, globale, che è accaduto nel passato e che diventa un, come dire, un precedente che ci fa riflettere: la salvezza di Noè dentro l'arca, quando il giudizio di Dio doveva scendere sulla terra per far morire ogni essere della terra con le acque del diluvio, Dio prese Noè con la sua famiglia, 8 persone in tutto, e li mise dentro l'arca che avevano costruito sul suo comando. Aveva invitato anche tutte le persone, ma nessuno vuole entrare, tranne quella coppia di tutti gli animali che Dio fece arrivare. Questo è un precedente che ci serve da stimolo per comprendere che prima del giudizio Dio mette al riparo i suoi. Un altro precedente l'abbiamo visto già nel versetto della seconda lettera ai Tessalonicesi: lo Spirito Santo che ora è sulla terra impedisce al diavolo di incarnarsi, di manifestarsi, perché non ci potrebbe essere insieme lo Spirito Santo e il diavolo. Quantunque oggi ci sono i demoni, non è il diavolo in persona. A volte si dice il diavolo va intorno a noi, in realtà non viene intorno a noi personalmente, manda i suoi demoni, ma verrà il giorno in cui lui verrà personalmente sulla terra. Non può venire fino a quando c'è lo Spirito Santo. La Bibbia dice chiaramente in questo testo che quando lo Spirito Santo, che ora lo impedisce, sarà tolto via, e sarà tolto via insieme alla Chiesa, perché lui è con noi e non ci lascerà mai, quindi quando lui andrà, andremo anche noi con lui, allora il diavolo verrà. Questo è un secondo motivo. Il terzo motivo è quello che il Signore dice alla Chiesa di Filadelfia. Voglio ricordare che la Chiesa di Filadelfia è la penultima delle 7 chiese e precede l'ultima fase della storia terrena della Chiesa prima del rapimento. La Chiesa di Filadelfia dunque precede la Chiesa di Laodicea, che è dunque l'ultima Chiesa, l'ultimo periodo storico a cui queste 7 lettere si riferiscono. Cosa fa? Qual è la promessa? Io ti guarderò, cioè ti libererò, ti proteggerò da quell'ora del cimento, da quell'ora della tribolazione. Questo è un terzo motivo. Un quarto motivo è che ad un certo punto in Apocalisse capitolo 4, versetto 4, mentre sulla terra ci sono già i giudizi, quindi sono cominciati 7 anni di tribolazione, nel cielo ci sono, compaiono questi 24 anziani che sono, i rappresentanti metaforici, i rappresentanti di tutti i salvati, quindi compreso della Chiesa. E se sono là, non sono qua. Dunque, mentre c'è il rapimento, mentre c'è la tribolazione, loro sono già lì, vuol dire che sono andati già via prima che cominciasse. Quinto motivo lo troviamo in Apocalisse capitolo 12, abbiamo questo figliuolo rapito nel cielo prima che accadano i giudizi dell'Apocalisse, e questa è una figura della Chiesa, che in questo caso viene simboleggiata nel figliuolo rapito. Gesù Cristo è metaforicamente il rappresentante della Chiesa, e questo viene rapito prima del giudizio. Questo è un quinto motivo. Un sesto motivo lo troviamo in questo, però li leggiamo adesso questi due versetti, Zaccaria 14, 3, 5, Apocalisse 24, ed è, lo troviamo nel ritorno visibile della Chiesa. La Chiesa sarà rapita, poi dopo questi 7 anni tornerà. Ma quando la Chiesa tornerà, sono accadute nel cielo diverse cose. Quando accadranno nel cielo quelle cose? Accadranno durante questo periodo dei 7 anni. Allora, Zaccaria 14, 3, 5 e Apocalisse 24.
Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, ad est, e il monte degli Ulivi si staccherà in mezzo ad ovest, ad est, ad, da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud.
Apocalisse 24.
Poi vidi dei troni, a quelli che vi misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine, e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Qui il Signore Gesù Cristo ritorna, e ci sono con lui i salvati. Se i salvati sono con lui, vuol dire che non c'erano sulla terra quando c'erano i giudizi, dunque li aveva presi. Gesù Cristo tornerà insieme con tutti i suoi santi, ma tornerà alla fine della tribolazione. Se dunque, quando lui verrà fisicamente di nuovo, visibilmente, tutti i santi saranno con lui, vuol dire che prima non c'erano, quindi prima erano stati portati via. Un settimo motivo lo troviamo in Matteo 24, 14. Matteo 24, 14. Chi lo legge?
E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine.
In questo momento è già cominciato, sta già cominciando il millennio, e verrà predicato il Vangelo del Regno. Non verrà più predicato il Vangelo della Grazia. Il Vangelo della Grazia sarà predicato e predicato già adesso, ancora adesso, dalla Chiesa. Ma la Chiesa è stata portata via. Sarà predicato il Vangelo del Regno. Il Vangelo del Regno sarà predicato dai giudei. Dai giudei convertiti. Questo è un altro motivo importante che ci fa comprendere come la grazia e la Chiesa non sono sulla terra durante la tribolazione. Ci sono soltanto gli ebrei, quelli che si convertono, il residuo. Guardiamo avanti, un ottavo motivo, prima Pietro 4, 17. Prima Pietro 4, 17.
Poiché è giunto il tempo che il giudizio comincia nella casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non obbediscono all'Evangelo di Dio?
Allora, Dio giudicherà prima la sua Chiesa e poi comincerà a giudicare il mondo. Il giudizio comincia dalla Chiesa. Quando ci sarà questo giudizio della Chiesa? Il giorno del rapimento. Poi comincerà il giudizio del mondo. Dunque, se il giudizio del mondo ci sarà durante i 7 anni della tribolazione, vuol dire che il giudizio della Chiesa è già accaduto, quindi la Chiesa è stata presa e portata via. Un altro motivo lo troviamo in 9, troviamo in Geremia 51,6 e Michea 5,14, vado veloce, dobbiamo cercare di finire, quindi Geremia 51,6 e Michea 5,14.
Fuggite di mezzo Babilonia, salve ognuno la sua vita, guardate di non perire per l'iniquità di lei, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore, egli la dà, le dà la sua retribuzione.
Michea 5,14.
Farò vendetta con ira e furore delle nazioni che non avranno dato ascolto.
Quindi Dio invita la Chiesa, cioè invita i suoi a fuggire dalla Babilonia, a uscire fuori. Quindi la Chiesa esce fuori, perché Dio sta per giudicare Babilonia, sta per giudicare il mondo, di cui Babilonia è un emblema. Dove vanno? Fuori del mondo, non è che possono andare nello spazio, non è che possono andare su qualche pianeta, vanno a stare davanti al Signore. Un decimo motivo, questo è l'ultimo, i santi, tutti i santi dell'Apocalisse, noi troviamo che durante questi famosi 7 anni si convertiranno un sacco di persone, tantissime persone, anzi per la verità io sono convinto che forse se ne convertiranno più durante la tribolazione che prima, che tutti gli anni, tutti i secoli prima, perché durante la tribolazione si soffrirà moltissimo e le persone si ricorderanno di tutte le cose. In fondo la tribolazione dura soltanto 7 anni, quindi praticamente tutti quelli che saranno viventi in quel periodo hanno sentito il Vangelo prima, perché se uno dovesse nascere il primo anno vuol dire che alla fine ci avrà soltanto 7 anni, quindi sono bambine. Invece tutti gli adulti sono quelli che hanno sentito il Vangelo prima. Tutte queste persone, di cui adesso leggeremo alcuni versetti, sono persone che si sono convertite durante la tribolazione, mediante la predicazione di questo Vangelo del Regno. Leggiamo Apocalisse 7,9.
Dopo queste cose io vide, ed ecco una grande folla che nessuno poteva contare, tutte le nazioni, tribù, popolo, lingua, questi stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, coperti di veste bianche, avevano delle palme nelle mani.
Qui ci sono tantissime persone che sono già nel cielo, ma quando Giovanni chiede chi sono tutte queste persone che sono nel cielo, la risposta è: sono quelli che si sono convertiti durante la tribolazione. Allora, non è la Chiesa, ma sono quelli dopo la Chiesa che si sono convertiti durante la tribolazione. Dunque, chiaramente, questo è un motivo importante. Un altro motivo lo troviamo sempre riguardo al decimo, Isaia 26, 20, 21. Isaia 26, 20 a 21.
Va, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione, poiché ecco, il Signore esce dal suo luogo per pulire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi.
E quindi Dio dice ai suoi: ti devi togliere per un istante, per un istante non sarai più in mezzo a loro, perché in mezzo a loro io riverserò tutti quanti i miei giudizi. E quindi questo, tra virgolette, nascondiglio è celeste. Queste camere in cui Dio invita i suoi ad entrare sono il posto che lui ha preparato. E poi c'è quello di Seconda Tessalonicesi che abbiamo già visto altre volte. Io vorrei adesso avviarmi alla conclusione, vorrei che leggessimo questi tre brani, ci soffermeremo un po' su questo. Apocalisse 22, 18, 19, il primo brano, il secondo, Deuteronomio 4, 2, il terzo, Deuteronomio 12, 32.
Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. E qualcuno, se qualcuno toglie qualcosa della parola del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro.
È veramente proibito ritoccare la scrittura. Guai a chi toglie, guai a chi aggiunge. Noi sappiamo che nel XV secolo sono stati aggiunti persino 9 libri alla Bibbia, perché in quei 9 libri c'erano delle cose che andavano a supportare alcune teorie religiose. Ma è maledetto chi aggiunge o chi toglie qualche cosa. Noi dobbiamo conservare l'inviolabilità della Bibbia. Non possiamo nel modo più assoluto cadere nella trappola di cambiare le cose. Ci sono delle grandi sette religiose mondiali che si permettono il lusso di aggiungere parole, di togliere parole. Vabbè, questa religione cosiddetta cristiana ha aggiunto 9 libri nel XV secolo, ma ancora oggi molte cose vengono aggiunte, molte cose vengono tolte dalla scrittura, perché alla fine si vuole, come dire, far dire alla Bibbia quello che vogliamo noi, si vuole far dire a Dio quello che vogliamo noi. Ma maledetto chi aggiunge o chi toglie. Deuteronomio 4.
Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla. Osserverete i comandamenti del Signore vostro Dio che io vi prescrivo.
Questo è importante, cioè Dio comanda, Dio prescrive nella sua parola e noi non dobbiamo modificare assolutamente niente. Non possiamo dire, vabbè, ma questa cosa qui era per 4.000 anni fa, non vale più. No, non è vero che non vale più, perché la verità non cambia. Cioè 2 per 2 ha sempre fatto 4. Quello che Dio ha prescritto vale per sempre. Nessuno ha il diritto di cambiare, di modificare le prescrizioni di Dio. La scrittura è inviolabile. Come si permettono le persone di ritoccare i comandamenti di Dio? Abbiamo già visto in una di queste lezioni che a fianco ai comandamenti di Dio il mondo ha messo i comandamenti degli uomini. La gente non segue più i comandamenti di Dio, la gente segue i comandamenti degli uomini. Le prescrizioni a cui la gente si sottomette, le tradizioni religiose, i riti, tutto quanto, quelli sono comandamenti degli uomini. E la gente si attiene ai comandamenti degli uomini. Gesù rimproverò 2000 anni fa i farisei: voi anziché seguire la parola di Dio, seguite la tradizione. A causa della vostra tradizione avete annullato la parola di Dio. Guai a noi se seguissimo l'esempio dei farisei. Purtroppo oggi ce ne sono tante di persone, la maggioranza, che seguono i comandamenti degli uomini e non i comandamenti di Dio. L'ultimo brano, 12:32 di Deuteronomio.
Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando. Non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai.
E qui voglio sottolineare invece l'importanza di mettere in pratica con cura. C'è una differenza tra mettere in pratica e mettere in pratica con cura. Noi dobbiamo avere cura di mettere in pratica tutto quello che il Signore ci comanda. Oggi si tende a, come dire, si tende a proiettare un Vangelo sdolcinato. Si tende ad accomodare il Vangelo a come piace la gente. Dice, Ma non possiamo predicare ancora, come dire, rendiamo semplice il Vangelo. Il Vangelo è semplice, ma la gente lo vuole svuotare di tutti i doveri. Vorrebbero solo i diritti. Dio ci salva perché è buono, ma siccome è buono non ci mette nessun peso, non ci mette nessun dovere. Ma Gesù Cristo disse: chi vuol venire dietro a me deve rinunciare a se stesso, deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. Gesù Cristo non ha mai predicato un Vangelo, come dire, piacevole. Il Vangelo piacevole lo predicano le persone, ma non è il Vangelo che salva. E infatti tutte queste persone non hanno alcuna certezza di salvezza. Perché se vogliamo essere salvati, dobbiamo avere cura di mettere in pratica tutto quello che Dio ci prescrive. Che ci piaccia o che non ci piaccia, che ce lo sentiamo o che non ce lo sentiamo. Gesù Cristo parlò spesso della via del cielo, disse che lui è la via, ma disse anche che la via è stretta e angusta. Chi vuole seguire Gesù Cristo deve sapere che è necessario passare attraverso di lui e la porta sarà stretta. La via che si aprirà sarà una via stretta e angusta e dovrà rinunciare a se stesso e dovrà seguire Gesù Cristo con la propria croce. Questo è il Vangelo. Questo non è il Vangelo di Mimmo, ma il Vangelo di Gesù Cristo. È l'unico Vangelo che salva, è il Vangelo di Gesù Cristo. Non è il Vangelo di questa religione o di quell'altra religione, perché i Vangeli, i tanti Vangeli religiosi, sono Vangeli pieni, intrisi dai comandamenti degli uomini. Noi dobbiamo seguire il Vangelo di Gesù Cristo. Oggi va per la maggiore parlare di democrazia. Si parla sempre di democrazia. Siamo in democrazia. Qua facciamo quello che dice la maggioranza. Comanda la maggioranza. Ma non comanda la maggioranza davanti a Dio. Comanda Dio. Dio squalifica la democrazia, il governo del popolo. Dio dice: sono io il re. Sono io il sovrano, è lui che comanda. Chi vuole essere salvato lo deve capire bene. Se una persona vuole seguire Gesù Cristo per salvare la sua anima, deve capire che la sua vita sarà comandata da Dio. Deve capire molto bene che da quel momento in poi non potrà fare quello che gli pare e piace. Comanda Dio. E bisogna avere cura di mettere in pratica ogni cosa che Dio prescriva, quello che ci piaccia o quello che non ci piaccia. Chi vuole seguire la democrazia non ha capito il Vangelo, perché la democrazia si sgancia dalla sovranità di Dio. Oggi le persone, ognuno vuole essere Dio di se stesso, ognuno vuole essere autonomo e indipendente, ognuno vuole fare quello che gli pare e piace. Ma la Chiesa ha un governo diverso. Il governo della Chiesa è un governo di teocrazia, non di democrazia, ma di teocrazia. Cioè un governo che vede Dio come capo e sovrano assoluto. E chiunque vuole far parte della Chiesa deve sottomettersi umilmente al governo di Dio. Che gli piaccia o no. Se si vuole salvare, ognuno è libero. Cioè, ma in questo modo la rendiamo troppo dura e se ne andranno tutti. E Gesù Cristo disse: potete andarvene anche voi. Ma Dio squalifica la democrazia. Dobbiamo ravvederci di tutto quello che non è buono agli occhi di Dio. Dobbiamo tornare al Signore. Quando abbiamo letto questi versetti: non aggiungerai nulla, non toglierai nulla, maledetto chi toglie, maledetto chi aggiunge, eccetera eccetera, con tutti questi testi e tanti altri nella scrittura, Dio ci vuole dire: devi capire bene che comando io, che devi fare quello che ti dico io, altrimenti sarai un illuso come tutti quanti gli altri. Ma se tu vuoi avere la certezza, non vuoi limitarti soltanto a sperare forse sì, forse no, Se tu vuoi avere la sicurezza, allora devi seguire il Vangelo di Gesù Cristo. E con l'ultima slide voglio proprio fare un riepilogo finale della cronologia, della sequenza cronologica, storica del futuro. Cosa accadrà nel futuro da oggi in poi, da domani in poi? Accadranno questi 7 punti proprio in modo cronologico. Prima di tutto, nel futuro il primo grande avvenimento sarà il rapimento. Gesù Cristo scenderà sulle nuvole, il mondo non lo vedrà, ma come una grande calamita attirerà tutti i suoi santi. Questo si chiama rapimento. Secondo grande avvenimento del futuro sarà il tribunale di Cristo. Tutte queste persone che, i credenti che sono stati attratti, oggi tutti si chiamano credenti, ma in quel giorno ci saranno credenti attratti che sono stati aspirati e credenti che rimarranno. Ma chi sono questi credenti che rimarranno? Sono quelli che credevano nei comandamenti degli uomini, credevano anche loro, sono tutti credenti, anche i demoni credono, però non credevano nel Vangelo di Gesù Cristo. Saranno aspirati, saranno rapiti solo i credenti del Vangelo di Gesù Cristo, quelli che lo hanno seguito rinunciando a se stessi, quelli che hanno dimostrato con il loro frutto di essere stati alberi buoni, alberi innestati. Perché il tribunale di Cristo? Perché Dio, dopo aver preso la sua Chiesa, la deve giudicare, quindi la deve purificare da ogni scoria. Perché lo deve fare? Perché al terzo punto, terzo grande avvenimento, questo avverrà nel cielo, ci saranno le nozze dell'agnello. La Chiesa purificata, giudicata al tribunale di Cristo, è pronta per diventare la moglie dell'agnello. Quindi ci saranno queste nozze celesti. Infatti la scrittura dice la Chiesa è stata preparata, è stata purificata. Quarto grande evento sarà il ritorno di Gesù Cristo insieme con la sua moglie sulla terra ad Armageddon, e da quel momento in poi ci saranno questi 1000 anni di pace. Quindi quinto avvenimento, il millennio. Il millennio, il lupo pascolerà insieme con l'agnello, leone e agnello non si mangerà, il leone non mangerà più l'agnello, ci sarà la pace, non ci sarà più il diavolo, e tutto questo sarà possibile soltanto perché non ci sarà il diavolo. Sesto grande avvenimento, dopo il millennio ci sarà una ribellione mondiale e Dio alla fine dirà basta, l'ultima possibilità ve l'avevo data, dissolverà ogni cosa, quindi tutto sarà ridotto in un magma, in un fuoco, tutto sarà dissolto, tutto quello che noi vediamo, tutti i cieli e la terra. Questa è la dissoluzione universale e poi non ci sarà più niente. Dio, al posto di tutto quello che noi vediamo oggi, che sarà dissolto, creerà, quindi farà da zero, da capo, nuovi cieli e nuova terra. Non più inquinati dal peccato, non più inquinati dall'ingiustizia, infatti è scritto nei quali abiterà la giustizia. Settimo grande avvenimento del futuro, il giudizio finale. Giudizio finale, ormai tutto è dissolto, tutto è ricreato, la Chiesa è purificata, le profezie per Israele sono state adempiute nel millennio, tutti gli abitanti della terra si sono spostati davanti a Dio, i credenti saranno con Lui, dice Matteo 24 e 25, e Lui metterà alla destra gli uni e alla sinistra gli altri. Quindi c'è stata una separazione netta. Tutti quelli che saranno alla destra sono con Lui, sono a posto, non dovranno più affrontare il giudizio finale. Quelli che invece sono alla sinistra, che Gesù Cristo chiama capri, non pecore, perché oggi siamo invitati ad essere pecore, cioè a seguire umilmente il Signore, a sottometterci a Lui, a rinunciare a noi stessi, a seguire tutte le sue prescrizioni con cura. Questi sono le pecore del Signore, ma Lui disse non tutti sono delle mie pecore, e quelli che non sono le sue pecore sono i capri. In quel giorno i capri saranno alla sinistra. Lui si rivolgerà a uno, a quelli della sua sinistra. A uno li prende, li mette davanti al suo trono e dice tu hai fatto questo, hai detto questo. E la cosa più grave di tutti, mi hai respinto. mi hai rifiutato, hai preferito ai miei comandamenti i comandamenti degli uomini, e hai persino osato pensare che ti saresti salvato con le tue buone opere. E allora, con tutte le tue buone opere, io ti dico, sei colpevole, non basta, fuori, via, maledetto da me, nel fuoco dell'inferno. Solo in quel momento ci sarà il giudizio finale e l'inferno eterno. Paradiso eterno, inferno eterno. Oggi tutte le persone che seguono il Signore, se muoiono, non vanno nel paradiso eterno, vanno in attesa che arrivi il momento del paradiso. E anche quelli che muoiono, che non sono credenti, non vanno nell'inferno eterno, vanno in attesa che arrivi il momento dell'inferno eterno. Paradiso eterno e inferno eterno sono la destinazione eterna. La storia avrà il suo epilogo finale lì. Io credo che, ovviamente, c'è tanto da dire, c'è tanto da pensare, c'è tanto da riflettere, ma io credo che abbiamo abbastanza perché possiamo sentirci stimolati ad aiutare la gente a conoscere il piano di Dio. La gente vive nell'ignoranza. Ma vi ricordate, ho letto di nuovo oggi, il Signore dice, io voglio che voi non siate nell'ignoranza. Allora il Signore ha mandato il suo Spirito per toglierci dall'ignoranza. Gesù Cristo disse, io vi manderò un altro, l'altro Consolatore. Lui verrà, vi dirà ogni cosa, vi insegnerà le cose a venire. Lo sta facendo. Lo sta facendo attraverso la sua parola, lo sta facendo attraverso i suoi seguaci. Noi dobbiamo sentirci stimolati, motivati ad andare per trasmettere alle persone quello che Dio ci ha detto attraverso il suo Santo Spirito. E questa la Scrittura dice che ci sono i profeti sono quelli che parlano da parte di Dio. Noi siamo chiamati a parlare da parte del Signore in modo che la gente non resti nell'ignoranza. Non lo vogliono seguire? Ovviamente ognuno è libero anche di rifiutare, però coloro che lo rifiuteranno devono assumersi la responsabilità delle conseguenze che ne avranno. Quali sono le conseguenze per tutti quelli che rifiutano di seguire il Vangelo di Gesù Cristo, quel Vangelo che chiede di rinunciare a se stesso? Quali sono le conseguenze? Via da me, maledetto, nel fuoco dell'inferno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Chi non vuole questa conseguenza deve allora fare un'altra scelta, la scelta di seguire il Vangelo di Gesù Cristo. È una scelta facile da fare, ma poi bisogna mantenerla, a costo anche di morire. Ognuno è libero, siamo nella libertà, e Dio invita tutti a fare la scelta. Dio 2000 anni fa scelse e mostrò, manifestò la sua scelta di lasciare la sua gloria e venire sulla terra. Dio lasciò la sua gloria e venne sulla terra, lo scelse lui. Lui è Dio, chi lo poteva costringere? Non l'ha costretto nessuno, è venuto soltanto spinto dall'amore per noi. Lui ha fatto questa scelta e noi abbiamo apprezzato la scelta di Dio e abbiamo fatto la nostra scelta di seguire Gesù Cristo. Molte persone non l'apprezzano, i giudei lo crocifissero, dissero noi non vogliamo che quello regni su di noi. 46 anni fa io ho detto, Signore, regna su di me. Ognuno è libero di fare questa scelta. È importante sottolineare, e dopo termino, che chi non chiede a Gesù Cristo di regnare su di sé, chi non è disposto a accettare, a ricevere Gesù Cristo oggi per sottomettersi a Lui, verrà il momento che comunque si dovrà sottomettere, verrà il momento che comunque si dovrà piegare. Quelli che si piegano oggi sono salvati, quelli che dovranno comunque piegarsi in quel giorno del giudizio finale andranno all'inferno. Quindi dobbiamo essere intelligenti, fare la scelta intelligente, e ce n'è una sola: accettare di seguire Gesù Cristo, Amen.
Amen.